Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci insieme qui sulle orme di Padre Pio. Questa settimana, cari amici, queste orme di Padre Pio ci conducono al confessionale, ma diciamo subito, ci conducono al confessionale, lo vediamo oggi come l'ultimo atto di un percorso. Di che cosa si tratta, vedete? Sappiamo bene che Padre Pio, in tutta la sua vita di sacerdote, è stato un grande sacerdote, un grande confessore, un grande direttore spirituale. Parlava poco Padre Pio, non faceva delle prediche durante diciamo, le omelie, però la sua messa era ben più di quello che poteva essere visibile o ascoltabile. La messa di Padre Pio era qualcosa che rassomigliava più alla vera crocifissione di nostro Signore che a qualunque altra cosa. Non si focalizzava sulla liturgia della parola più di tanto, ma era tutto concentrato sulla liturgia eucaristica, dove si vedeva veramente Padre Pio con crocifisso con nostro Signore Gesù Cristo. Questa era la messa di Padre Pio. E il confessionale altrettanto, è un confessionale unico. La confessione di Padre Pio, possiamo dire, era ed è stata fin dalla sua morte inimitabile. Nessuno, credo, sia arrivato alla maniera con cui Padre Pio faceva avvicinare i penitenti al sacramento della confessione. Quindi oggi le sue orme ci portano lì, davanti alla porta del confessionale, come ultima tappa di un percorso. Lui pregava, offriva le sue sofferenze, le sue preghiere per la conversione dei peccatori, per far arrivare a quel confessionale gente che invece era stata lontana non solo dal confessionale per anni, ma addirittura è stata lontana da Dio stesso per tanti anni. Per farvi un esempio, cari amici, potete trovare in una bellissima trasmissione che si intitola 2 minuti con Padre Pio, per capirci su questo discorso che facciamo quest'oggi, potete trovare riferita la storia di una donna che si chiamava Yolanda, e che nel 1965, quindi 3 anni prima che Padre Pio morisse, si trovava in una vera e propria crisi, tempesta spirituale e materiale. Questa donna aveva avuto e aveva dei problemi grandissimi, sia personali che nella famiglia, si era, possiamo dire così, abbandonata anche al peccato, e questo allontanamento da Dio, dai sacramenti, l'aveva ridotta a una donna quasi disperata. Yolanda, quindi, a un certo punto della sua vita, riconobbe che stava per cedere, ecco, stava per cedere. Sapete qual è la strategia del nemico, no? La strategia del nemico è quella innanzitutto di tentarci fino a quando lo permette Dio, fino al punto in cui Dio glielo permette. In alcuni casi arriva anche a ossessionarci, quindi con un'azione speciale, non un'azione ordinaria, ma con un'azione speciale che è quella dell'ossessione. Ci insuffla nelle orecchie propositi non solo di peccato, ma anche di autodistruzione. Questa è la strategia del nemico. Prima cerca di metterci nel peccato mortale. Dopodiché, cari amici, e qua nessuno di noi rimane sconvolto più di tanto, cerca di ammazzarci, cerca di ucciderci, cerca addirittura che noi stessi ci provochiamo la nostra morte. Questa è la strategia del maligno. Anzi, a questo proposito, vi voglio leggere quello che trovate anche su qualche libro che riguarda proprio le parole di Padre Pio ai suoi figli spirituali, anche perché quando poi una persona, come nel caso di Yolanda, come vedremo fra poco, cerca di rientrare in se stessa e quindi di riconciliarsi con Dio per iniziare una vita nuova, fa di tutto per impedirlo, il nemico della nostra salvezza. Sentite che cosa dice. E qui siamo nel 1935, esattamente 30 anni prima di questo episodio che sto per narrare, ad una sua figlia spirituale che gli diceva così a Padre Pio: Padre, quando il mio cuore parla a voi, il demonio mi suggerisce tempo perduto. Il padre sente proprio te? Ha ragione, è vero? Padre Pio le rispose: degno suggerimento di chi fu omicida e menzognero fin dal principio. Stai tranquilla, che il padre tuo è sempre con te e non ti lascia mai solo. E in effetti nel caso di Yolanda saranno state le preghiere di Padre Pio che l'hanno convinta a recarsi appunto dalla sua città fino al Gargano, siamo ancora nei tempi pre informatici e quindi i viaggi erano assolutamente necessari. E si mise in viaggio Yolanda e arrivò cioè, a chiedere un appuntamento per la confessione. Sappiamo che la fila era lunghissima, quindi lei dovette aspettare qualche mese addirittura per poter accedere alla confessione delle donne. E quando finalmente arrivò il suo turno, quello che accadde a qualcosa ancora di una volta di straordinario. Yolanda si era preparata, voleva confessarsi, voleva fare una sorta di confessione generale, e questa grazia immensa che lei aveva ricevuto di questa volontà, no? Di riaccostarsi al confessionale, dal quale mancava chissà da quanto tempo, si poteva concretizzare, si concretizzò. Quando lei si trovò di fronte alla grata del confessionale in cui Padre Pio confessava le donne, fece questo pensiero mentale: Padre Pio, non mi cacciare, non mandarmi via, fa che io mi possa confessare, non mi cacciare, non mi mandare via. Dopodiché aspettò i minuti che la separavano dalla fine della confessione precedente al suo turno e ripeteva mentalmente: speriamo che Padre Pio non mi caccia, Padre Pio non mi cacciare, Padre Pio non mi mandare via. Quando si aprì la grata per il suo, che toccava a lei, Padre Pio scostò la tenda, la fece affacciare dall'inginocchiatoio e la guardò in volto senza dire neanche una parola, con un volto forse possiamo dire indecifrato. Dopodiché cominciò l'accusa dei peccati e Padre Pio ancora una volta taceva, taceva mentre lei si accusava dei suoi peccati, con voce tremolante, con voce rotta dell'emozione. E Padre Pio non disse ancora neanche una parola. Quando lei ebbe finito di confessarsi, Padre Pio le disse semplicemente questo: come penitenza dirai 12 Padri Nostri, delle Ave Marie. Però poi dopo, quando lei si alzò, incontrò di nuovo lo sguardo di Padre Pio, che era raggiante, ce l'aveva fatta, era arrivata a questo sacro lavacro e si era liberata del peso dei suoi peccati. Tutto aveva deposto ai piedi di nostro Signore Gesù Cristo, il quale per bocca di Padre Pio non disse una parola durante tutta la confessione. E lei si sentì guarita, lei si sentì felice, lei si sentì come non si sentiva da chissà quanti anni. Si era riconciliata con Dio, ma si era riconciliata anche con la sua stessa esistenza, con la sua stessa vita. Possiamo credere che non avrà avuto più propositi di autolesionismo, di autodistruzione. Perché? Perché era arrivata al traguardo della confessione, del sacramento della riconciliazione. E Dio, nostro Signore, l'Immacolato, l'avevano riabbracciata alla vita di grazia, alla grazia santificante, grazie a Padre Pio, che pure lui era raggiante, raggiante, quando assolveva le persone. Padre Pio diventava un uomo dal volto raggiante, come Mosè, no? Vi ricordate Mosè? Quando andava a parlare sul Sinai, no? Andava a parlare con Dio. Sì, era un colloquio unico, no? Quello di Mosè con Dio. Perché? Perché lui parlava, come si può dire, bocca a bocca, come sta scritto, no? Nella Sacra Scrittura Mosè parlava bocca a bocca con Dio. E quando scendeva, tutto il popolo che lo aspettava ai piedi di questo sacro monte, magari impaurito dalla teofania, no? Certe volte, no? Questi colloqui erano talmente accompagnati da lampi, tuoni, che il popolo era letteralmente terrorizzato, anzi al punto che dissero a Mosè di dire a Dio di non astenersi, ecco, da questi fenomeni, perché loro erano impauriti. E lo vedevano, a Mosè, con un volto che sprigionava una luce. Il suo volto era raggiante, raggiante, perché aveva parlato con Dio. Beh, in qualche modo, anche Padre Pio, scusate, parlava con Dio, parlava con nostro Signore, e anche lui, in qualche modo, aveva un volto raggiante, anche se all'inizio della confessione il volto di Padre Pio era sempre rabbuiato, era sempre triste Padre Pio, quando sentiva l'accusa dei peccati. Ma lui veramente rifletteva l'espressione di Gesù, perché cari amici, ma che cosa crediamo? Che quando noi ci avviciniamo al confessionale, se potessimo vedere il volto di nostro Signore, come ce lo immaginiamo? Che espressione ha Gesù? Certamente è contento, no? Che ci riavviciniamo al sacramento della riconciliazione. Ma siccome lo abbiamo offeso, certamente non può dimostrarsi contento. È contento di perdonarci, ma certamente non è contento che abbiamo fatto dei peccati. E in questo senso qui, vedete, possiamo proprio dire che nella maggioranza dei casi Padre Pio accoglieva persone periodicamente, no? Che si andavano periodicamente a confessare da lui. C'erano delle proprie famiglie intere che Padre Pio seguiva, confessava, genitori, figli e quant'altro. E c'erano delle persone che venivano da vicino, da lontano, un altro capo del mondo. C'era gente che si avvicinava al confessionale per la prima volta dopo anni di assenza. Ecco, questo è il percorso che è il raggiungimento di un traguardo. E questo percorso, cari amici, chi lo inizia e soprattutto chi lo finisce, è per pura grazia di Dio, per pura grazia di Dio. Quando si ritorna in se stessi e si decide di andare a, diciamolo pure, a vuotare il sacco per riconciliarsi con il Signore, questo è un traguardo che è nello stesso tempo una grandissima grazia. In alcuni casi non avviene mai. Molti di noi arrivano alla fine della vita senza aver avuto il coraggio, la forza, la grazia di vincere tutte le resistenze e di arrivare alla grazia di Dio, al sacramento della riconciliazione. Possiamo anche dire, cari amici, che ecco, chi è stato a Fatima, chi è stato a Lourdes, chi è stato soprattutto in questi grandi santuari mariani, e beh, lì vediamo fiumi di persone che si confessano, fiumi di persone che cercano di riconciliarsi con il Signore per una conversione. E il nemico fa di tutto perché questo non avvenga. Come facciamo a fare questa affermazione così perentoria? Voglio ricordarvi un episodio che altre volte abbiamo ricordato, che riguarda San Clemente Hofbauer, che era un santo, un sacerdote di Vienna. Lui venne a sapere che un grande peccatore, e in questo assomigliava un po' a Sant'Antonio, era lì, come si dice, per tirare le cuoia. Ma è sempre stato nella sua vita una sorta di mangiapreti. Quindi i suoi familiari, ma stiamo parlando dell'altro secolo, cari amici, anzi, altri 2 secoli fa, e i familiari, vedendo che questa persona stava arrivando al lumicino, chiamarono San Clemente. E San Clemente corse al capezzale di questa persona, che appena sentì che lui arrivava, con un atto di ribellione finale, disse: "Non fate avvicinare questo sacerdote, vada via perché io non lo voglio sentire, non lo voglio ricevere." Ebbene, San Clemente, allora le case erano piuttosto piccole, sentì e entrò lo stesso e disse a quest'uomo: "No, ma non vi spaventate, no? Io passavo di qua perché volevo vedere soltanto una cosa. Volevo vedere come muore un dannato." E questo qui: "Vattene via, prete." San Clemente se ne andò, ma non si allontanò. Si mise vicino alla porta d'ingresso della casa, giù, e invocò l'aiuto della Madonna. Pregò intensamente. E si mise ad aspettare, pregando la Madonna. Quale miracolo, cari amici. quale miracolo di conversione. Quando senti quest'uomo singhiozzante che diceva, richiamate, Padre Clemente, perché io mi voglio confessare? Allora i familiari subito cercarono di correre dietro a San Clemente, però lo trovarono lì, lo trovarono davanti all'uscio di casa. Lo fecero salire, quest'uomo singhiozzando si confessò, confessò tutti i suoi peccati e dopo qualche ora morì, però ce l'aveva fatta, ce l'aveva fatta. Quello che lo aspettava, terribile, no? Terribile. Uno che si rimette in grazia di Dio, come dicono, no? In articulo mortis, cioè praticamente quando già l'artiglio della morte lo stava per aggredire, però ce l'ha fatta, si è salvato, si è salvato. No, questo ci ricorda anche altre cose vissute, non solo da Padre Pio, quando per esempio salvò il generale Cadorna che si voleva uccidere. Si possono raccontare tanti di questi episodi nei quali proprio all'estremo la persona riesce a vincere gli ostacoli, no? Di colui che viene chiamato Diabolè, cioè che si mette in mezzo, no? L'inciampo, riesce a superare le sue resistenze e ci si riesce a confessare. Perché poi, vedete, cari amici, di altri esempi ce ne possiamo fare tanti. Possiamo ricordare il santo curato d'Ars, quello che successe con una persona suicida, mentre addirittura volava dalla spalletta di un ponte al graticcio del fiume, la grata sassosa del fiume che stava giù, e ce la fece a dire Dio perdona. Come ci sono altri episodi raccontati da non so, altri confessori, no? Come per esempio, non solo confessori italiani, ma anche altri sacerdoti esteri, insomma, di persone che invece non ce l'hanno fatta. Sant'Alfonso Maria de Liguori, napoletano, racconta pure lui episodi nei quali qualcuno non ce l'ha fatta, ecco, e se n'è andato così carico di peccati. Ma già è una grazia entrare nella cognizione della propria condizione. Già questa è una grandissima. Per cui possiamo dire, cari amici, che non bisogna, e questo è proprio Sant'Alfonso che ce lo ricorda, non bisogna rimandare. Chissà quanta gente, spero, possa sentire sì, insomma, le storie che si raccontano di Padre Pio e di questi altri santi. Non rimandare il momento della propria riconciliazione, perché vedete, a me è capitato proprio di persona, sentite tante persone che dicono sì, adesso appena posso vado in chiesa oppure vado in questo santuario e voglio ascoltare la messa, mi voglio confessare, eccetera, eccetera. C'è un proverbio che dice, sapete come? Delle buone intenzioni è lastricata la via dell'inferno. Che porta all'inferno? Ecco, a Bologna addirittura ci sta una via proprio che si chiama Via dell'Inferno. Lastricata di buone intenzioni, perché fino a quando si fanno dei buoni proponimenti, ma non si arriva a quel confessionale, cari amici, allora l'opera non è compiuta. Questo Padre Pio lo sapeva benissimo. Non basta dire Signore perdonami dei miei peccati. Bisogna andarsi a confessare per riacquistare la grazia. Tecnicamente, credo, ci possiamo dire così, la via ordinaria con la quale la grazia, l'anima ritorna in grazia di Dio, la via ordinaria è il sacramento della riconciliazione, o quello del battesimo se uno non è mai stato battezzato, o in alcuni casi anche l'unzione degli infermi, dipende. Però voglio dire con questo che non facciamo, magari per qualcuno che è un nostro familiare, un nostro caro, una persona che magari ci ha fatto comprendere l'intenzione di riconciliarsi, non basta l'intenzione, bisogna arrivare a farlo. E qui, cari amici, troviamo una novità che possiamo dire era l'asso nella manica di Padre Pio. Perché? Avete visto che cosa ha fatto San Clemente? Abbiamo sentito che cosa ha fatto San Clemente Hofbauer, cioè si è messo davanti alla porta di questo uomo, questo mangiapreti, ha pregato la Madonna e è arrivata la grazia della conversione. Ma anche qui vengono in mente mille altre, mille, cioè per chi riconosce mille altri casi, come per esempio quando si convertì grazie alla medaglia miracolosa un famoso ebreo, no? Che appunto di religione ebraica era completamente lontano, no? Dal cattolicesimo, però ebbe appunto l'apparizione della Madonna nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte a Roma, ecco, e gli apparve la Madonna che disse, questo ebreo, mi sfugge il nome, però gli disse: non ti avvicinare. A un certo punto, no, questa cappella laterale della chiesa di Sant'Andrea delle Fratte si smaterializzò e questo ebreo si trovò di fronte alla nostra Madre Celeste. Sapete che gli ha detto? Non ti avvicinare, lui cadde in ginocchio, e si mise a piangere. E così, Ratisbon si chiamava, Ratisbon, l'ebreo Ratisbon, si convertì tutto di botto, no? Dopo che la Madonna l'era andata a prendere. Diciamo pure per le orecchie. E dicevo appunto che la strategia di Padre Pio era uguale a quella di Sant'Alfonso, di Sant'Antonino Confessore, possiamo dire sicuramente di tutti confessori, cioè si rivolgono alla Madre, alla nostra Madre Celeste, perché strappi da Dio questa grazia della volontà di confessarsi, insomma, la conversione, perché poi possiamo pensare di esserci convertiti soltanto cambiando le idee, purtroppo no, purtroppo non è così, non basta cambiare le idee, bisogna cambiare le azioni. Bisogna cambiare la propria vita e innanzitutto emendarsi dalla nostra condizione del peccato mortale. E questo ordinariamente avviene con il sacramento della riconciliazione. Ma sentite che cosa diceva Padre Pio sempre ad una sua figlia spirituale. Sentite le sue parole. Com'è possibile, dice Padre Pio, che la mamma celeste non ci inviti nel momento dell'assoluzione a correre nelle sue braccia, dopo che lei, ancor prima della nostra nascita, la grazia, lei ha pensato a prepararci una culla? Questa frase la dobbiamo capire molto bene. Padre Pio dice a questa figlia spirituale, insomma, la Madonna nel momento dell'assoluzione ci invita a correre nelle sue braccia, dopo che lei, ancor prima della nostra nascita alla grazia, lei ha pensato a prepararci una culla. Insomma, si tratta del fatto che la Madonna, prima che noi arriviamo a metterci in ginocchio, ma molto spesso mo non ci si mette più in ginocchio, ancora prima lei ha preparato una culla per farci nascere alla grazia. Nascita alla grazia significa ritornare in grazia di Dio. Chi l'ha preparata? Chi l'ha preparata? Questo lieto fine, chi l'ha preparato? L'ha preparato proprio la nostra Madre Celeste. Noi, cari amici, sappiamo benissimo che la mediatrice di tutte le grazie, nel senso che, anche se questa cosa fa un po' accaponare la pelle, no, a qualcuno, ma si tratta di una mediazione materna, cioè siccome la Madonna è la madre della Chiesa, ma non solo della Chiesa come mura, come edificio, ma con l'incarnazione, sappiamo, la Madonna Immacolata è diventata Mater Ecclesia, cioè madre di tutta la Chiesa. Questo ce lo dice proprio anche il Concilio Ecumenico Vaticano II, cioè quindi chiaramente è diventata la madre universale, la madre spirituale di tutti noi, anche di quelli, vedete, anche di quelli che stanno all'altro capo del mondo e che magari non vogliono sentire e vedere qual è la vera fede, qual è la vera religione. Dice San Paolo, sempre nella lettera ai Romani, dice che Gesù è il primogenito tra molti fratelli e quindi lei è la madre spirituale di tutti noi. Non è la nuova Eva, madre di tutti i viventi, come Adamo mise il nome, no? Alla sua sposa Eva, no? Eva fu la madre di tutti, biologicamente sì, lei è la madre di tutti i viventi, perché oggi sappiamo che tutta l'umanità discende da Adamo ed Eva, ma la vera madre, quella che si può chiamare veramente madre, è la Madonna, è la nostra mamma celeste. Quindi lei che ha avuto tanti figli, per questi figli, che siamo noi, ha preparato una culla, ma sempre in senso spirituale, no? Lo capiamo bene. Cioè, immaginiamoci, cari amici, che cos'è il battesimo, no? Qui Padre Pio parla che ancora prima della nostra nascita alla grazia, lei ha pensato a prepararci una culla. La nostra mammina terrena ci ha preparato una culla materiale. La Madonna ha preparato per noi una culla spirituale, perché noi siamo suoi figli, esattamente, diciamo, in maniera spirituale, mentre siamo figli materiali dei nostri genitori, no? Che ci hanno preparato una culla materiale. Beh, la Madonna ci prepara una culla, come dice Padre Pio, perché? Perché si tratta di nascere alla grazia. Noi quando nasciamo, cari amici, non nasciamo nella grazia di Dio. Ecco, questa è un'altra cosa che ci differenzia profondamente, per esempio, dei protestanti, no? Che non ammettono questa roba qua. Ma si sbagliano grandemente. Perché? Perché noi nasciamo con il retaggio del peccato originale. E qui qualcuno si straccia le vesti, no? Come al solito, no? Cioè, anche noi cattolici, cioè, ma com'è possibile che un bambino innocente che adesso va nel fonte battesimale, com'è possibile che se morisse adesso non va in paradiso? Allora, qua il discorso, cari amici, è meglio che lo facciamo bene, perché dobbiamo capire che cosa ci insegna la vera fede, la dottrina cattolica. purtroppo per noi, e lo dice pure Sant'Agostino, fino a quando non interviene un battesimo, non il battesimo, un battesimo, noi non siamo in grazia di Dio, non abbiamo la grazia di Dio. Ecco perché dobbiamo battezzare quanto prima possiamo i nostri figli. Pensate che Padre Pio, adesso non mi voglio sbagliare, però lo posso controllare qui sulla biografia del nostro santo. Padre Pio è stato battezzato, dunque, fatemi vedere un po', nei primi giorni di vita. Allora, vediamo dove lo posso trovare. 5, dunque, viene battezzato il giorno seguente, il giorno seguente della propria nascita. Mamma Peppa e il papà di Padre Pio hanno battezzato Padre Pio il giorno dopo che era nato, no? Caso raro, no? Perché addirittura oggi i figli non si battezzano più. E questo che cosa significa, vedete? Significa che Dio lo vuole, l'angelo custode lo vorrebbe pure lui, però se i genitori non battezzano il figlio, purtroppo in quell'animella che è personalmente priva di qualunque peccato personale, alberga ancora questa colpa originale. E difatti, che cosa vediamo? Che nel momento in cui il sacerdote, durante la liturgia del battesimo, immerge il bimbo nella fonte battesimale e lo unge, gli unge la lingua, gli unge la fronte, in quel momento lì proprio possiamo dire che lo Spirito Santo irrompe in quell'anima e l'abbraccia a sé. E il bambino, difatti, quando esce dal fonte battesimale, qualche volta manda un grido, no? Ma un grido che è un grido di felicità, perché anche se lui non lo sa razionalmente, la sua anima è pura, via, è diventata l'anima di un angioletto, è diventata un'anima bianca. Se lui morisse in quel momento, andrebbe direttamente in paradiso a cantare le lodi di Dio nel paradiso per tutta l'eternità. Ecco la grande responsabilità, cari amici, che abbiamo noi genitori nel confronto dei nostri figli, e questo è il motivo per il quale tanta gente, che magari travolta dal pensiero minimalista del mondo, dall'incredulità, dall'ateismo, non solo non si è battezzata lei, ma non ha fatto neanche battezzare i propri figli. Ecco, è un'esistenza che viene consumata all'ombra di questo peccato originale. Poi nella misericordia di Dio, perché poi la grazia può viaggiare attraverso delle vie che non sono ordinarie, ma sono straordinarie. Difatti prima parlavamo che non esiste un solo battesimo, no? Il battesimo sacramentale è il battesimo istituito da Gesù. Non è il battesimo di San Giovanni, che era un battesimo penitenziale, di penitenza, battesimo di acqua. Invece nostro Signore ci battezza in acqua e spirito, no? Ci battezza. Il sacramento istituito da Gesù è un battesimo con lo Spirito Santo, non soltanto un segno penitenziale. E dal costato di Gesù sono sgorgati sangue e acqua, che sono i segni dei sette sacramenti. E quindi da quel costato, cari amici, è nata tutta la Chiesa, ecco, è nata tutta la Chiesa, compresi i sacramenti di nostro Signore. E quando Gesù si è fatto battezzare da San Giovanni, proprio nel fiume Giordano, e San Giovanni ha visto scendere su di lui una colomba, lui con il suo corpo ha santificato le acque di tutta la terra. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che leva i peccati del mondo, il peccato. Allora, ci può sorprendere, insomma, che una culla la Madonna ce l'ha preparata per ciascuno di noi. La domanda è, ma quanto mai? Quanto la Madonna ci ha preparato una culla? Allora, qui c'è da dire due cose ancora. Vedete le orme di Padre Pio dove ci stanno portando oggi, no? A noi ci sono stati preparati due, chiamiamole non culle, una culla e un seggio. La culla alla vita di grazia, quindi alla nostra nascita alla grazia, ce l'ha preparata la Madonna. Il seggio, ognuno di noi ce l'ha dove? Pensate un po', ognuno di noi ha un suo seggio. Chiamiamolo quasi come se fosse un sedile, uno scranno, come lo vogliamo chiamare, in paradiso. In paradiso. Gesù ce lo dice: ho preparato molti, nel cielo ci sono molti posti, altrimenti ve l'avrei detto, dice Gesù. Che significa? Ci è stato preparato un posto in paradiso. Che significa questo? Che tutti noi, pure quelli che non sono mai stati in grazia di Dio, arriveranno al cielo? Purtroppo no, cari amici. Di questo lo dobbiamo capire. Uno può anche menare una vita di buone azioni, direi quasi di santità, di opere di misericordia spirituale, corporale, può anche amare Dio in senso astratto, no? Ma questo non basta, non basta. È necessario avere un battesimo per andarci a sedere, poi una volta morti, in grazia di Dio, per andarci a sedere sul nostro posto preparato in paradiso. E un battesimo può essere un battesimo sacramentale, un battesimo di sangue, un battesimo di desiderio, ma comunque battesimo deve essere. Ed è, possiamo definirlo, no? Un evento nel quale noi, se abbiamo dei peccati nell'anima, riacquistiamo la grazia di Dio e questo ci permette poi di salvarci l'anima, che questo è il vero scopo, oltre anzi lo scopo di primario della nostra vita è glorificare Dio, lo scopo secondario della nostra esistenza è quello di salvarci l'anima, di poterlo raggiungere in cielo, dove la Madonna, San Giuseppe, tutti i santi ci aspettano insieme agli angeli. E una risposta quindi al fatto della culla che la Madonna ci prepara non solo quando nasciamo, ma anche quando ci siamo allontanati, quando si tratta di recuperare la grazia, lei ci ha preparato una culla. E ce lo dice la più alta teologia, vedete? Questa verità ce la dice la più elevata teologia cattolica. Perché il mistero dell'incarnazione del Verbo, che è avvenuto nel seno della Vergine Maria, fa sì che lei poi dopo diventi anche la madre spirituale di tutti noi. Quindi come una buona madre ci prepara una culla per la nostra nascita alla grazia, dice San Pio. E a questo punto, cari amici, non ci resta che guardare che cosa faceva San Pio nel confessionale. Potremmo dire veramente, sempre in maniera allegorica, simbolica, che lui era un medico ostetrico dell'anima. senza proprio, no, come si dice, no, absit iniuria verbis, ma gli ostetrici, quelli che aiutano le donne, le nostre mamme, a metterci al mondo, ostetricia, no? Vediamo, la donna viene ricoverata, la mamma, la puerpera, la partoriente, anzi, deve andare, oggi si usa così, no? Nel reparto di ostetricia, dove un medico, uno staff anche, di infermiere, di levatrici, aiutano la madre a mettere al mondo il bambino. Chiunque ha avuto questa esperienza, anche come padre, non magari nell'assistere alla nascita dei propri figli, se ne rende conto. Questo medico che cosa fa? Tutta una serie di operazioni, somministra tutta una serie di farmaci, per le contrazioni, e per ritardarle, e per anticiparle, e per avere la dilatazione, insomma, tante cose, no, che riguardano l'ostetrice. Alla fine, evento felice, viene alla luce un nuovo essere umano, un bambino. Qua ci ricordiamo le parole di Gesù, no? Cioè, la donna, quando arriva la sua ora, è nel dolore, nella tristezza, ma quando poi stringe tra le braccia, insomma, il suo bambino, dimentica i dolori che ha patito. Non c'è immagine simbolica più felice di questa nascita alla grazia. Potremmo proprio dire che San Pio, Padre Pio, ogni volta che assolveva una persona, provocava la nascita, una rinascita, se vogliamo, alla grazia di Dio. E quindi era raggiante. Tant'è vero che qui dice: com'è possibile che la mamma celeste non ci inviti nel momento dell'assoluzione a correre nelle sue braccia dopo che lei, ancora prima della nostra nascita alla grazia, lei ha pensato di prepararci una culla? Quindi, appena noi usciamo fuori dal confessionale, la Madonna ci invita a correre nelle sue braccia. Veramente. Cari amici, no? Stiamo guardando delle realtà reali, spirituali, che sono veramente meravigliose. La Madonna ci riabbraccia perché siamo tornati allo stato di grazia santificante. Come pure la Madonna piange quando i suoi figli vanno perduti. E questo è quello che vediamo, che abbiamo sentito a Fatima, quando la Madonna è apparsa ai pastorelli, e addirittura nel mese di luglio, se non mi sbaglio, la Madonna addirittura ha fatto vedere come noi andiamo perduti, come lei perde i suoi figli, piange per ciascuno di noi perché lei è la nostra Madre Celeste. Possiamo concludere un po' questa trasmissione, cari amici, facendo riferimento allora a questa domanda che può nascere in noi. Ma allora, vista questa grande importanza, questo traguardo così importante che è la confessione, ricordiamocelo appunto che possiamo avere tutte le buone intenzioni di convertirci, di cambiare vita, di riconciliarci con il Signore, ma fino a quando ordinariamente non andiamo a confessarci, rimangono delle pie e buone intenzioni. Preghiamo per i nostri cari, preghiamo per i nostri figli, preghiamo per tutta l'umanità che ritorni a Dio e si riconcili con il Signore, così come ha detto la Madonna a Fatima. La domanda che può nascere, e con questo ci avviniamo alla chiusura, è un po' provocatoria. Ma allora, sapendo la delicatezza, no? L'importanza del sacramento della riconciliazione, come mai Padre Pio, quasi sempre, al primo incontro, cacciava le persone, le mandava via? Come mai? Allora, qualcuno gliel'ha pure detto, padre, ma anzi questo ve lo posso proprio dire, si legge sui libri che parlano, no, tipo questo di padre Marcellino Ia Senza Nero, no? Qualcuno addirittura ha rimproverato a padre Pio, ma padre, ma non vi rendete conto che avete mandato via una persona che adesso potrà ritornare, se ci riesce, diciamo, dopo qualche mese, e se muore? E se muore in questo periodo? Pensate un po', no? Questo glielo dicevano i suoi confratelli, gliel'ha detto sicuramente un suo confratello. Allora guardate, cari amici, non potremmo dire, ma allora Padre Pio fa correre il rischio di andare all'inferno quella persona. Sapete Padre Pio che cosa gli ha risposto a questo confratello? Insomma, gli ha fatto capire, morale la fa, che lui sapeva tutto. Che non era il momento, perché poi che senso ha avvicinarsi a un sacramento senza, quando manca uno degli elementi fondamentali? Qual è uno di questi elementi? Il dolore dei propri peccati e il proponimento di non più commetterli. Se manca questa condizione, sapete che succede? Nel confessionale, chiacchiere, chiacchiere. Guardate che il sacramento della riconciliazione, perciò Padre Pio, diciamo, una volta su due cacciava le persone. Se non vedeva la disposizione del rimorso, cioè, no, del pentimento per aver peccato, non perdeva tempo, vattene via. Ritorna quando sarai pentito. Queste sono le parole di Padre Pio. Vattene via, sciagurato. Ritorna quando sei pentito. E se quello moriva, dicevano i suoi confratelli, Padre Pio li guardava per dire: no, non morirà, non morirà, state tranquilli, morirà. E difatti, tutte le persone che avevano questo trattamento che potremmo chiamare, cari amici, vero e proprio elettroshock, no? Elettroshock. Adesso qualcuno sì, lo usa ancora, però negli anni 60, 70 spesso si usava questo mezzo piuttosto convincente per quelli che avevano dei grossi problemi di isteria, di pazzia, come possiamo dire. Gli si faceva l'elettroshock. Beh, si trattava di una prassi dolorosa che è stata eliminata, però potremmo chiamarlo elettroshock questo di Padre Pio, cioè mandava via le persone e quasi sempre, anzi se non sempre, questo trattamento così che poi era appunto questa donna, vi ricordate Yolanda, dicevano, pensava tra sé e sé, ma Padre Pio lo sapeva, no? Padre, non mi cacciare, Padre Pio, non mi mandare via. Era quella scossa che faceva rientrare in sé i penitenti, ancorché arrivati al confessionale. Quindi, cari amici, questa settimana ci lasciamo così. Le orme di Padre Pio ci portano alle soglie del confessionale dove non è facile arrivare. Chiediamo alla Madonna di darci questa grazia di arrivare a fare una vera conversione avvicinandoci al sacramento della riconciliazione. Lei che ci ha preparato una culla per il riacquisto della nostra nuova vita. Vi saluto, Ave Maria, a risentirci fra 7 giorni.